Buongiorno a tutti. Allora, ben arrivati a tutti. Vi do il benvenuto. Io sono Elisabetta, faccio parte della fraternità del Sermig e proprio a nome della fraternità, a nome di tutti gli amici del Sermig, questa mattina vi do il benvenuto qui. Ecco, siamo a questo primo momento del sesto appuntamento mondiale dei giovani della pace. E prima di iniziare, prima di tutto, vorrei davvero ringraziare tutti voi che siete qui presenti e tutte le persone che in questi mesi, in questi giorni, con il loro impegno e il loro aiuto, ci hanno permesso di arrivare fino a qui questa mattina, fino a questo incontro. Ecco, Bergamo, essere qui oggi, è la tappa di un cammino che magari non si vede, ma c'è stato, ed è un cammino che è iniziato tanti anni fa, ed è un cammino che ha coinvolto centinaia di migliaia di giovani italiani e di tutto il mondo. E questi giovani, ecco, si sono incontrati in tanti luoghi, si sono dati appuntamenti in tanti luoghi. Abbiamo iniziato a Torino, poi Asti, L'Aquila, Padova, Napoli, e oggi siamo qui a Bergamo, perché vorremmo davvero condividere insieme a voi i sogni e le speranze di questi giovani, i sogni e le speranze dei giovani di tutto il mondo. Ecco, e quindi iniziamo qui questa mattina, ma proseguiremo oggi pomeriggio in piazza Vittorio Veneto. Vorremmo proprio rilanciare da Bergamo, da questa piazza, ecco, la speranza che hanno i giovani. E oggi pomeriggio ci ritroveremo insieme, con tanti giovani, spero anche con voi, ci ritroveremo insieme proprio per ascoltare le storie e le testimonianze di alcuni amici che vengono a raccontarci con la loro vita che è possibile. Che cosa è possibile? Ecco, ci vengono a raccontare che è possibile non farci fermare dall'odio e dall'ingiustizia. Ci vengono a raccontare che è possibile dire basta ad ogni guerra. Ci vengono a raccontare che è possibile far vincere l'amore. E l'amore non è un sorriso, un concetto astratto, ma è proprio un fatto concreto. E prima di iniziare questo incontro, prima di continuare, vorrei raccontarvi un po' l'inizio di questa storia. Vorrei raccontarvi come siamo qui oggi, da che cosa è partito tutto. Ecco, vorrei raccontarvi la storia di un arsenale a Torino, un arsenale militare che è stato trasformato grazie all'impegno, grazie al sogno, grazie a un ideale di un gruppo di giovani come voi che sono qui oggi. Ecco, il Sermig è nato 55 anni fa e questo gruppo di giovani ha incontrato un luogo, un arsenale militare abbandonato. Ecco, il loro sogno è stato quello di trasformarlo in una casa di pace. Una casa aperta sempre, una casa che accoglie, una casa soprattutto per i giovani. E questo sogno ha coinvolto tantissimi giovani, questo sogno non si ferma e oggi avvolge davvero un po' il mondo intero. Ecco, l'esperienza del Sermig, l'esperienza dell'arsenale, ci racconta che è possibile che un pugno di giovani possono cambiare un po' il pezzo che hanno vicino. Ci racconta che è possibile che un pugno di giovani possano cambiare il corso della loro città, del loro paese, ma poi anche del mondo intero. Ecco, ci racconta che è possibile a partire da noi fare qualcosa di bello per il mondo. E quindi proprio per questo adesso vorremmo farvi vedere un breve video che racconta un po' come è nato tutto questo sogno.
Buongiorno, rinnovo il benvenuto che vi ha già fatto Elisabetta. Mi chiamo Renato, faccio anch'io parte della fraternità del CERMIG di Torino e personalmente sono molto felice di vedere questa basilica così piena di ragazzi che hanno voglia di capire un po' meglio come va il mondo. Per arrivare un pochino più preparati all'incontro di oggi pomeriggio in Piazza Vittorio Veneto, però, vogliamo vivere insieme questa mattinata. Vogliamo vivere un momento di confronto, di approfondimento, a partire da quella carta dei giovani che vi è stata consegnata all'ingresso e che adesso è tra le vostre mani. Che cos'è la carta dei giovani? Non è un semplice documento, ma vuole essere proprio un patto tra le generazioni, tra i giovani, gli adulti, che ha come obiettivo la costruzione della pace. Ma che cosa costruisce la pace? La concretezza delle nostre scelte, la solidità delle nostre convinzioni e anche la costanza del nostro impegno. Allora, per farci entrare di più nello spirito di questa Carta dei Giovani, ci facciamo aiutare da alcuni giovani che hanno contribuito a scriverla attraverso questo video.
Mai come oggi. Mai come oggi.
Sosteniamo la vita.
Sosteniamo la vita.
Sosteniamo la vita.
Sosteniamo la vita. Accogliamo la vita in ogni sua stagione.
Fragilità.
Diversità.
Uccidere.
È sempre
sbagliato.
Qualunque sia la motivazione. È sempre sbagliato. Mai come oggi.
Promuoviamo la giustizia.
L'ingiustizia alimenta povertà.
Odio.
E guerra.
Ci impegniamo
per un mondo in cui tutti abbiano accesso
al cibo, casa, cure,
scuola,
lavoro
e in cui tutti possano vedere tutelati il diritto alla libertà di religione,
di pensiero
e di espressione. Mai come oggi.
Costruiamo la pace.
La pace parte da ognuno di noi,
dai nostri gesti concreti,
pronti a chiedere e dare perdono.
Aboliamo dalla nostra vita parole come odio,
nemico,
fedele.
Un mondo in pace conviene a tutti.
Ricerchiamo il dialogo. Siamo disposti a incontrare donne e uomini di ogni cultura,
religione,
etnia, senza pregiudizi. Mai come oggi.
Mai come oggi. Usiamo la rete come strumento per comunicare
e non diffondere odio e disprezzo.
Puntiamo sul disarmo.
Chiediamo che le armi non siano più costruite perché uccidono.
Sprecano risorse e intelligenze.
Custodiamo la terra. Viviamo con semplicità e sobrietà.
Ci educhiamo a non sprecare le risorse naturali.
Perché la vita di tutti i popoli possa crescere oggi
e nelle generazioni future.
Mai come oggi.
Mai come oggi.
Mettiamo al centro il servizio.
Ci impegniamo a mettere in gioco le nostre potenzialità. Ci impegniamo a vivere con onestà e trasparenza.
A fare di ogni responsabilità un servizio reso alla comunità.
E mai uno strumento di potere
fine a se stesso. Scegliamo la bontà.
La bontà è una scelta dell'intelligenza e del cuore.
La bontà
disarma la speranza.
Ci fa scoprire che il segreto della felicità
è fare felici gli altri. La bontà è luce che annulla il buio.
Ascoltiamo
la coscienza. Ascoltiamo la coscienza. Solo la coscienza ci rende liberi di valutare ciò che è bene e ciò che è male.
E di scegliere con responsabilità.
Con responsabilità. Ci rende liberi da dipendenze
e schiavitù.
Capaci di amare.
Mai come oggi.
Risvegliamo la sete di infinito. Risvegliamo la sete di infinito. Ci impegniamo a ricercare in ogni momento il senso della vita.
E restiamo aperti verso l'infinito che vive in noi.
L'odio non ci fermerà.
Ripartiamo dall'amore.
Bene, è arrivato proprio il tempo, ed è il tempo nostro, e siamo qui, e tocca a noi. Da tempo abbiamo capito che la povertà della nostra società non è solo quella materiale dovuta agli effetti della crisi, ma molte volte è una povertà di idee. Per questo motivo abbiamo pensato a questi dialoghi in città, perché possono diventare l'occasione per incontrare testimoni e maestri che possono aprirci non solo la testa, il pensiero, ma anche il nostro cuore, perché è da lì che poi parte la nostra scelta di cambiare un pezzo della nostra vita. Ecco, oggi qui in Basilica, in questo luogo straordinario, ma in altri 14 posti importanti di Bergamo, ci ritroveremo per affrontare, per prendere in mano la carta dei giovani e approfondirla un pezzo ciascuno. Saremo veramente in tanti, più di 8.000, ad approfondire questo discorso. Oggi insieme della carta dei giovani vogliamo approfondire con i nostri amici qui presenti e con i nostri ospiti, puntiamo sul disarmo. Come vi abbiamo detto, la storia del Sermig è una storia di giovani e i giovani devono essere protagonisti, vogliamo che siano protagonisti. Per questo i dialoghi sono sempre un momento in cui i giovani ci mettono la faccia, si mettono in gioco. E allora salutiamo con un applauso alcuni allievi del Liceo Scientifico Mascheroni di Bergamo che ci aiuteranno in questa mattinata. Grazie di cuore per il vostro impegno, per la vostra preparazione. Li conosceremo ad uno durante le domande. Poi però abbiamo bisogno dei nostri maestri, dei nostri testimoni. Allora inviterei sul palco nello scavo e Vito Alfieri Fontana. Grazie.
Ben arrivati. Vieni
qua, Vito. Allora li presentiamo brevemente. Vito Alfieri Fontana era titolare di un'azienda a Bari, la Tecnovar, che produceva materiali e merci civili e anche militari, mine anticarro e mine antiuomo. Poi negli anni 90 le difficoltà economiche, l'incontro con Pax Christi di Monsignor Tonino Bello, ma anche la presa di coscienza dell'opinione pubblica sulle mine antiuomo, ricordiamo la Convenzione di Ottawa, hanno in qualche modo portato alla chiusura dell'azienda, che in qualche modo ha aiutato tutti i suoi operai che perdevano il lavoro con gli ammortizzatori sociali, con la ricollocazione. Da allora però è cambiata la vita, perché da produttore di mine Vito è diventato sminatore per Intersos. E hai passato più di 17 anni in ex Jugoslavia, in particolare a Sarajevo, a bonificare quei terreni che erano stati invece inquinati dalle mine. Poi insieme a Vito abbiamo Nello. Nello è un giornalista di Avvenire dal 2001, un reporter internazionale, un cronista giudiziario, corrispondente di guerra. Molti dei suoi articoli sono stati ripresi dalle principali testate internazionali, ricordo il New York Times, Washington Post, Le Monde, o da canali televisivi come la BBC, CNN, Il País, Mundo, altri giornali importanti. Ti sei occupato di criminalità organizzata, ti sei occupato di traffico di armi, ti occupi della realtà dei migranti, hai viaggiato in gran parte del mondo. Per ricordare alcune delle sue inchieste più importanti, nel 2017 è stato in Libia per vedere i campi profughi dei trafficanti di uomini, nel 2011 sei stato anche tra i primi, il primo cronista italiano a entrare a Mogadiscio, quindi in luoghi di grandissima tensione. Ecco, con voi vogliamo proprio approfondire il tema del disarmo, no? Però prima di iniziare vorremmo vedere che cosa ne sanno i giovani. Bergamo TV, un'emittente locale a cui va un nostro grande ringraziamento, perché gratuitamente ci ha offerto una clip per ogni dialogo. Ha preso alcuni dei ragazzi coinvolti in queste mattinate e prima degli incontri ha posto loro delle domande sull'argomento che affrontiamo insieme. Ed è interessante vedere, sentire qual è l'opinione più condivisa su questo tema del disarmo. Quindi sentiamo.
Secondo me è possibile immaginare un mondo senza armi, perché i potenti continuano a produrre armi perché pensano che un giorno avranno bisogno di difendersi. Noi dovremmo rompere questo schema e bloccare gli armamenti per dare il buon esempio.
È impossibile immaginare un mondo senza armi, anche se sarebbe una cosa bella e sarebbe già un passo verso comunque un mondo di pace.
Secondo me le parole possono valere molto più di un'arma.
Secondo me non è possibile immaginare un mondo senza armi, perché ci sono ancora troppi uomini che pensano solo ai loro comodi e al potere.
Per me il disarmo è una cosa anche abbastanza impossibile, in quanto l'uomo è nato e morirà sempre con delle armi all'interno del mondo.
Non so sinceramente cosa sia. Partendo dal termine, credo sia togliere le armi a chi le possiede.
Credo che l'utilizzo di un'arma sia sempre sbagliato, perché un conflitto si può anche risolvere in modo più assertivo e non bisogna per forza ricorrere a delle armi e alla violenza.
Per me sì, l'utilizzo di un'arma è sempre sbagliato. Forse viviamo in un momento difficile in cui vediamo l'altro, il nostro vicino, come un nemico e quindi ci porta a difendere.
L'utilizzo di un'arma secondo me non è sempre sbagliato, perché in alcuni casi potrebbero cercare di farti del male e tu devi proteggerti.
Ecco, abbiamo sentito alcune importanti opinioni, no? Che sono utili per capire. È bello il disarmo, è bello vivere senza armi, ma è veramente possibile? O è una mera utopia, un sogno che non ha però possibilità di realizzazione? Noi, un po' come Sermighe, da tanti anni che ci interroghiamo in questo, forse perché la nostra casa era un vecchio arsenale militare e abbiamo visto che quando le persone ci mettono il cuore, è possibile convertire gli strumenti di guerra in strumenti di pace, no? A cominciare dai nostri cuori. Noi siamo convinti, col tempo abbiamo maturato questa convinzione, che con la costruzione delle armi non ci sia nessun futuro, che le armi uccidano 5 volte perché sottraggono investimenti che altrimenti potrebbero essere destinati ad altri importanti ambiti come la scuola, come la sanità. Distolgono intelligenze che sono pagate per progettare armi sempre più sofisticate. Un po' di anni fa si parlava di missili intelligenti. Alimentano la vendetta. Poi producono ferite nel corpo e nelle anime delle persone, perché ognuno poi un po' i conti con la coscienza deve farli. E ultimo, uccidono veramente. Ma se siamo arrivati a questa convinzione non è semplicemente per un'indole che abbiamo o per un ideale, ma è stato anche il frutto di un ragionamento. E il ragionamento non è mettere insieme delle idee campate in aria, ma è una concatenazione di pensieri. E spesso le premesse devono essere dei dati, no? Concreti. Allora, vorremmo partire questo nostro dialogo con una prima domanda anello, facendovi leggere alcuni numeri intervallati da alcune foto che ci danno un quadro di com'è oggi il traffico di armi. Proviamo a leggere e a guardare questi 2 minuti insieme. Allora, Anello, alla luce di questi dati incredibili che vedono un aumento enorme della spesa militare nel mondo, e alla luce di quello che ha detto anche Papa Francesco un po' di tempo fa, no? Per cui c'è la terza guerra mondiale a pezzi, la domanda che ti faccio è semplice, ma oggi noi siamo in guerra?
Grazie per questa domanda, prima di tutto devo salutare tutti voi che siete qui, gli amici del Sermic che hanno voluto questo appuntamento. Quando mi hanno detto si sono iscritti in 900, io ho detto vabbè, si vede che a Torino bevono, perché figurati se vengono 900 ragazzi a un incontro. E non avevo dubbi che il merito fosse in realtà più di Vito, e dopo capirete e sentirete perché. E la sacralità e la solennità del luogo ci costringono, diciamo, a essere sinceri in quello che dovremmo dire oggi, anche se sincerità per un giornalista vuol dire qualche volta che gli scappa una parolaccia, e quindi sono sorvegliato dall'alto, vedo, e devo fare molta attenzione questa mattina perché tra l'altro vengo dai campi profughi in Grecia, da cui sono rientrato giusto questa ieri sera. E la cosa che bisognerebbe dire prima di tutto è questo, un dato economico, la prendiamo alla larga. I dati che avete visto prima non sono i dati del traffico illecito di armamenti nel mondo, sono le esportazioni legali, quelle che avvengono tra governi e governi, perché sapete che per esportare armi non è come questa bottiglietta, bisogna chiedere un'autorizzazione ai governi. E quindi c'è una responsabilità politica evidentemente in questo mercato, ma il dato fondamentale è che negli ultimi 5 anni complessivamente il volume d'affari dell'esportazione di armi da guerra nel mondo, stiamo parlando di armi da guerra, non le cerbottane per andare a caccia di fringuelli, che già su questo, come dire, si può aprire un dibattito, però le armi da guerra, oggi la crescita è stata di oltre il 300% negli ultimi anni. Cosa vuol dire? Io non so i vostri genitori, io parlo per me, io non ho avuto un aumento di stipendio del 300% negli ultimi 5 anni. E quindi vi fa capire se in un periodo di crisi economica forte e anche perdurante, come quella, se non altro dell'ultimo decennio in Europa, ma non solo in Europa, se si esporta il 300% in più di armi da guerra e si fanno 3 volte di più soldi rispetto al passato, c'è già qualcosa che non torna nella narrazione che noi riceviamo. E questo già è un dato. L'altro dato riguarda le conseguenze. Allora partiamo dalla fine, perché le guerre portano non solo morti, non solo distruzione, non solo sofferenza, ma portano profughi. In questo momento nel mondo, cioè in questo momento, oggi, ci sono oltre 70 milioni di profughi di guerra nel mondo, che vanno separati dalla grande massa di migranti per i quali, come si sa, si discute se si tratta di migranti economici, climatici o altro, ma sono circa 72 milioni in realtà. E secondo le Nazioni Unite questo numero è il più alto mai registrato nella storia dell'umanità, nettamente superiore al numero complessivo di profughi di guerra registrati durante la Seconda Guerra Mondiale. Cioè oggi nel mondo ci sono più profughi di quanti ce ne sono stati durante la Seconda Guerra Mondiale, eppure nessuno dice che c'è una guerra mondiale. E allora qui dobbiamo tornare forse anche alla libertà di pensiero, di giudizio e di parola di Papa Francesco, che ha parlato di terza guerra mondiale combattuta a pezzi. Perché se sono 72 milioni i profughi di guerra, allora dobbiamo andare a vedere quanti sono i paesi in guerra nel mondo. C'è anche una ricerca molto bella, approfondita del Sermig in questo senso. Beh, oggi sono circa 80 i paesi in conflitto, cioè paesi che si sono dichiarati ufficialmente guerra, e poi vi è un numero variabile di stati, anche qui potrebbero essere altrettanti 80 più o meno, che si sono dichiarati, nei quali ci sono conflitti a bassa o media intensità. Ora questo ci fa dire che cosa? Che noi siamo in un mondo in guerra, e la guerra però ci viene nascosta, perché è una guerra molto diversa da come siamo abituati a immaginarla. Sono guerre lontane di cui sappiamo pochissimo. Penso al più importante e il più grave, la più grave crisi umanitaria del nostro tempo, in questo momento è nello Yemen. dove secondo le Nazioni Unite si muore di fame, migliaia di bambini muoiono di fame ogni giorno. La comunità internazionale fatica a entrare nelle aree di combattimento per portare assistenza, però non tutti sanno che il principale esportatore di bombe aeree utilizzate dalla coalizione saudita che combatte nello Yemen è l'Italia, con una fabbrica di proprietà tedesca che ha la sede legale non lontano da qui a Ghedi, in provincia di Brescia, e che ha gli stabilimenti in Sardegna, Domus Novas, in un'area ad altissima depressione economica, con un tasso di disoccupazione di circa il 60%. E quindi questo vuol dire che produrre una bomba significa poter dare da mangiare ai propri figli, lì. E quindi ci sono gli operai che subiscono anche questo tipo di ricatto. Infatti io dico sempre, in questo memore anche di quello che Don Tonino Bello diceva tante volte, che se ce la prendiamo con gli operai delle fabbriche di armamenti abbiamo completamente sbagliato obiettivo, stiamo facendo il gioco, diciamo, dei padroni e dei potenti, e anche in questo caso ce la stiamo prendendo con gli ultimi, così come succede nei conflitti quando si dice non vogliamo i migranti, non vogliamo i profughi, e ci dimentichiamo di un dato. Io riferisco questo dato semplice: ogni anno dal Corno d'Africa, intendo quindi Somalia, Sudan, Sud Sudan, Eritrea, Etiopia, insomma anche Kenya, ecco, attraverso i pirati somali, i famosi pirati somali, quelli che sequestrano le navi e si fanno pagare per restituirle, ecco, loro arrotondano il loro bilancio con il traffico di esseri umani dall'Africa verso la penisola araba, in particolare verso Aden, nello Yemen. Circa 150.000 persone ogni anno dall'Africa si trasferivano nella penisola araba. Andavano a fare i lavori più disparati, spesso a essere schiavi. Sono coloro i quali, ad esempio, stanno costruendo gli stadi per i prossimi mondiali di calcio, che noi ci apprestiamo ad acclamare. Credo che l'Italia non ci sarà nei prossimi mondiali, non ricordo esattamente.
Questi, magari i prossimi.
Speriamo, insomma. Però, 150.000 persone quindi dall'Africa si trasferivano nella penisola araba. Poteva piacere o no questa situazione, ma era un dato. A seguito del conflitto nello Yemen, non solo il flusso si è pressoché interrotto, ma negli ultimi 3 anni 145.000 africani mediamente all'anno sono scappati dalla penisola araba a causa della guerra per ritornare nelle terre di origine, paesi come la Somalia che da 40 anni non conoscono un solo giorno in cui non si spara. E siccome gente che qualche soldino lo ha guadagnato magari, i trafficanti naturalmente hanno deciso di riorientare il flusso e di convincere queste persone, ok, per voi c'è un'altra possibilità, andate in Europa. E quindi ha aumentato anche a causa di questo la pressione migratoria sulle coste, diciamo, sud dell'Europa, attraverso in particolare la Libia, adesso anche la Tunisia. Ora, il dato che scientifico, perché è un dato scientifico studiato dalle Nazioni Unite, che ci arriva è che la guerra nello Yemen ha provocato un aumento dei migranti verso l'Europa. E attenzione, siccome si tratta di africani, non possiamo neanche definirli profughi di guerra, perché non sono yemeniti che scappano dallo Yemen, no? Tecnicamente c'è anche questa alterazione. Eppure nessuno ha il coraggio di dire che, fin quando noi continuiamo a partecipare in maniera indiretta a questo conflitto, esportando bombe, volenti o nolenti siamo costretti a dover affrontare anche un maggior afflusso migratorio. Ho detto questo perché la Terza Guerra Mondiale a pezzi, sapete, non è un conflitto nel quale i pezzi sono semplicemente pezzi di mondo in guerra tra di loro, ma sono anche tipologie di armi che cambiano, che sono armi finanziarie, sono armi politiche che oggi fanno molto più male delle armi tradizionali, perché decidono i destini delle persone, decidono chi si sposta da una parte e chi si sposta dall'altra. E infine concludo con un esempio. Proprio tu menzionavi prima la Somalia, proprio allora, nel 2011, accadeva una cosa particolare. I guerriglieri Al-Shabaab volevano conquistare gran parte della Somalia. Al-Shabaab significa i giovani. E avevano un problema, soprattutto nel sud della Somalia. Sapevano che avrebbero incontrato una forte resistenza entrando nelle città, per esempio come Bosaso, che è anche un porto importante. E c'era il problema dei giornalisti, perché se ci sono troppi giornalisti, poi la comunità internazionale si impressiona perché vede i morti, vede il sangue, vede le tragedie, e allora poi i politici dicono, vabbè, gli esportiamo le armi, però forse è meglio che mandiamo una missione di pace a ristabilire l'ordine, così che nessuno muoia e insomma le nostre opinioni pubbliche non ci presteranno più di tanto. E allora si decise anche qui, attenzione, un altro aspetto della terza guerra mondiale a pezzi che riguarda le armi non convenzionali. Si approfittò di una carestia tra le più terribili di quel decennio, alterando, oltre alla carestia, quindi oltre alla siccità, gli al-Shabaab riuscirono ad alterare i prezzi al mercato dei beni alimentari di primissima necessità, tanto che un chilo di riso costava quanto un supermercato a Bergamo o a Milano. E per famiglie che possono vivere con $1-2 al giorno era impossibile sopravvivere a questi costi. Allora, cosa accadde? Accadde che nel giro di poche settimane oltre 1,5 milioni di persone, solo dal sud della Somalia, 3 milioni complessivamente, solo dal sud 1,5 milioni di persone, si spostarono verso il Kenya, nel più grande campo profughi del mondo, Dadaab, pensate una città come Milano, con la differenza che sono tutte tende. E quindi una distesa perdita d'occhio di tende, 1,5 milioni di persone si spostano, le città si svuotano e quindi i guerriglieri entrano nelle città quasi senza sparare un colpo, incontrando una bassissima resistenza. Ecco, in questo caso abbiamo assistito e documentato che cosa? La fame utilizzata come arma non convenzionale. Insomma, la terza guerra mondiale a pezzi c'è, esiste ed è combattuta anche nei modi che noi non immaginiamo.
Grazie. Allora, tu la guerra l'hai vista, l'hai incrociata, l'hai studiata. Allora incominciamo con le domande dei nostri ragazzi e quindi lasciamo la parola a Sebastian.
Buongiorno, vorrei fare una domanda al signor Nello Scavo. Lei è un corrispondente di guerra e un reporter internazionale. Come è nata la sua passione per il giornalismo e come mai questo tipo di giornalismo?
Ah, grazie. I giornalisti sono abituati a fare le domande e non a riceverle. Adesso non sanno mai come prenderla, quindi oggi insomma mi sento un po' così scomodo su questa sedia. Io ho cominciato molti anni fa in Sicilia. Avete capito tutti dal mio accento che non sono alto atesino, neanche di Lovere. Ho cominciato facendo il giornalista perché avevo questa passione. Io ho cominciato a collaborare con un giornale locale e volente o nolente ho cominciato da subito a confrontarmi con la terza guerra mondiale a pezzi, solo che a quel tempo non capivo di cosa si trattava, perché c'era una guerra a casa mia in Sicilia. Ricordo che i miei primi mesi di mestiere sono stati con, mi pare, 60 morti di mafia in 80 giorni. E però ho vissuto in una terra nella quale non ci si rendeva conto di quanto il timore del conflitto fosse presente. A pochi chilometri da casa mia si trovava, e c'è ancora, la base aeronautica di Sigonella, in provincia tra Catania e Siracusa, come provincia diciamo più vicina a Catania, che è una base nella quale ci sono militari americani, e poco lontano c'era la base missilistica di Comiso, che è stata poi chiusa. Sapete che l'Italia per legge, secondo la Costituzione, i trattati internazionali e tutto il resto, non può in nessun modo ospitare sul proprio territorio testate nucleari, non perché noi siamo un paese di pacifisti, ma perché siamo usciti sconfitti dalla Seconda Guerra Mondiale e quindi mai e poi mai a un paese perdente tu daresti la possibilità di tenersi a casa anche solo un missile balistico con testata nucleare con cui magari puoi minacciare i tuoi vicini di casa. Non lo so, arriva un politico un po' fuori di testa, c'ha una testata nucleare. Ora, siccome quelli che viviamo sono tempi un po' particolari, pensate se ci avessero pure le testate nucleari, no? Che cosa farebbero? Ora, c'erano in realtà 120 missili cruise americani a testata nucleare a Comiso e noi vivevamo normalmente. Quando Gheddafi, il dittatore libico, minacciava l'Italia, una volta scagliò 2 missili contro le coste di Lampedusa, per noi era normale da bambini uscire di casa e trovare nelle colline intorno le batterie antimissile Patriot americane, che sono dei missili intercettori, cioè che hanno il compito di far esplodere in volo i missili nemici per evitare che cascano sulla terra. Eppure, diciamo, sono cresciuto con questo contesto, ma senza quasi mai accorgermene. Quando andavo in spiaggia da bambino, giocavo regolarmente al... adesso non mi viene il termine inglese, noi lo chiamavamo disco volante, con frisbee, ecco, disco volante fa ridere, ma insomma noi in Siciliano traducevamo tutto, anche cose che appunto, visto il luogo, è meglio non dire, ma giocavamo appunto a frisbee con i militari americani, che ci insegnavano il frisbee. E lo stesso vedevamo sulla spiaggia gente che giocava a baseball, che per noi era una cosa stranissima. Per cui, diciamo, siamo cresciuti con questo tipo di contesto, ma non ce ne siamo resi conto. Fino a quando poi, alla fine degli anni 90, è successo che cosa? È successo che c'era la guerra nei Balcani, e io volevo andare in guerra. E con un gruppo di amici organizzammo una specie di missione umanitaria. Dico una cosa così, che è un po' forse sconveniente, organizziamo una missione umanitaria per cui portare aiuti, ma il mio scopo era mollare poi il furgone con gli aiuti e andarmene in giro per il Kosovo a raccontare la guerra da giornalista indipendente, cioè allora non lavoravo per una testata singola. E quindi poi tutto è nato così. Il problema delle guerre è che quando ne vedi una, insomma, ne vuoi raccontare il più possibile dopo. Non necessariamente stando sotto le bombe, per cui, diciamo, il mio lavoro non è stare sempre dove si spara, ma spesso raccontandone proprio anche le conseguenze. E in questi anni, che ormai cominciano a essere anche tanti, volente o nolente, ti capita di raccontare sempre i profughi, i migranti, le vittime dei conflitti. E sono cose che ti arrivano da lontano. Ricordo un'immagine che proprio di ieri, in un campo profughi a Lesbo in Grecia, in un'isola bellissima, di una bambina di 6 mesi con una protesi alla gamba destra, una bambina di origine afghana. E capite perché questa bambina aveva una protesi? E la cosa che mi ha sconcertato e gonfiato anche di rabbia e delusione è pensare che per una serie di norme internazionali questa bambina non può essere operata e curata negli ospedali della Grecia, deve stare nel campo profughi aspettando che venga esaminata la richiesta di asilo del papà. L'appuntamento per l'esame di questa domanda è stato fissato per il 2021. Oppure un bambino, lo racconterò domani su Avvenire, quindi faccio spoiler a me stesso, con una cicatrice dalla gola all'ombelico. Un bambino iraniano di origine afghana, cardiopatico, e anche lui in una situazione di conflitto, la famiglia è dovuta scappare per dare cure a questo bambino, e quando un attacco di cuore che ha avuto 2 sere fa hanno chiesto aiuto in questo campo profughi perché si prendessero cura di questo bambino, la risposta di una persona che probabilmente non era un medico ma che si è presentata come tale è stata: non preoccupatevi, dategli dell'acqua da bere. Ora, voi capite che la terza guerra mondiale a pezzi è veramente tanti pezzi e ci porta a non vedere poi le conseguenze. Io penso che il nostro compito, e lo dico da giornalista, ma lo dico prima di tutto da cittadino, è quello di guardare le storie e raccontare le storie veramente dei più piccoli, degli ultimi, quelli che una voce non ce l'hanno. Perché attraverso queste storie e questi volti che riesce a capire la dinamica dei poteri più forti di quelli più grandi. Molte volte noi giornalisti ci occupiamo troppo dei potenti, e questo ci ha fatto tante volte perdere di vista le storie veramente dei più piccoli. Così come, chiudo con quest'ultimo esempio, penso a un bambino che si chiama Allah, un bambino libico, di 14 anni, arrivato l'anno scorso con un barcone, era un barcone strano, erano in 3, era un, diciamo, un canottino, erano lui, il fratello più grande e un cugino. Questo bambino era leucemico, non riusciva a curarsi in Libia, aveva chiesto in tutti i modi di poter arrivare legalmente in Italia o da qualsiasi altra parte in Europa per poter curare questa leucemia. E la risposta è stata sempre di no, nessuno gli dava mai il permesso, perché saresti stato un migrante, un profugo, respinto e tutto il resto. Allora il fratello e il cugino cosa hanno fatto, il fratello più grande? Hanno comprato un canotto, letteralmente un canotto, un motore, e sono partiti, sono stati soccorsi. Scusate la mia emozione. Sono stati soccorsi da Open Arms, questa ONG spagnola che adesso non può più soccorrere perché soccorrere vite è un reato, e era stato chiesto di riportarli in Libia, ovviamente si sono opposti, per fortuna sono arrivati in Italia, il bambino è stato curato, purtroppo non è guarito, è morto, e alcuni grandi, grandissimi medici italiani di Genova, a loro rischio e pericolo, lo hanno riportato in Libia in ambulanza attraverso la Tunisia, attraversando il conflitto libico, per riportare questo bambino alla mamma. Ecco, io penso che questa piccola storia ci racconti la barbarie nella quale ci stiamo cacciando.
Grazie, grazie veramente di cuore. Questa mattina vogliamo alternare un po' le domande a Nello e a Vito, adesso abbiamo piacere di farti delle domande, ma prima per presentare un pochino la tua storia, prima della domanda di Eleonora, vogliamo fare vedere una brevissima clip presa da un documentario che ti hanno dedicato, Il Successore, che è una bellissima introduzione alla tua storia. Vediamola insieme.
E la vita di quegli anni scorreva sempre, però aveva delle increspature, ecco. Una volta in macchina stavo portando mio figlio a casa, lui era seduto al posto posteriore e comincia a dire: papà, che cosa vuol dire niente, che cosa sono? E io glielo spiego. E fa: vabbè, ma fai le armi? Sì. Ma sei un assassino. Proprio così. Silenzio.
Sentiamo Eleonora allora.
È bastato davvero la parola di un bambino a farle cambiare idea? Com'è avvenuta la sua trasformazione da produttore di armi a sminatore, quindi operatore di pace? È soddisfatto del suo percorso ed è riuscito a fare i conti con la sua coscienza per donare se stesso?
Ragionandoci sopra, con l'esperienza che ho fatto, la vita dello sminatore si compie in piccoli passi, a metro quadro dopo metro quadro, e ogni metro quadro che si libera lo levi alla guerra e lo doni alla pace. Questo capita anche alle persone. Certo, non può essere stato la frase di mio figlio, perché il giorno dopo sono tornato a lavorare nella fabbrica. Però è un passo. Dopo qualche, sempre nello stesso periodo, parlo 92-93, sono cominciate ad arrivare in fabbrica delle strane scatole di scarpe con una scarpa sola dentro, e dei biglietti che dicevano: questo è quello che rimane dell'uomo, a lui adesso questa scarpa non gli serve, della vittima della mina. E questo incide. Poi ci sono poi ci sono le persone che ti invitano a parlare, tipo Don Tonino Bello, ci sono dei fatti che succedono, ma sì, ne valeva la pena. Non si può, una volta che hai conosciuto il male che contribuisci a creare. Non si può, sinceramente, da persona normale, continuare a farlo. Ecco perché ci sono molte industrie americane che non producono armi globalmente, ma solo pezzi di armi che vengono poi assemblate, quasi per diminuire la responsabilità. Ecco. Però questo non lava la coscienza, che poi è la conoscenza di quello che si fa, di quello che si fa fino in fondo. Capitò una cosa, ecco, avevo deciso di partire per il Kosovo. Era un febbraio molto duro, c'erano 30 gradi sotto zero fuori, insomma, era veramente una situazione brutta. E non so come fui contattato da una persona al telefono satellitare, perché funzionavano soltanto i telefoni satellitari in ufficio, e dall'altro capo del telefono un signore mi disse: senti, ti spezziamo tutto, vieni in Medio Oriente con noi, tutto spesato, basta che ci aiuti a impiantare una linea di produzione di mine. Beh, in quel momento uno capisce che anche la parola di mio figlio ha avuto effetto, perché proprio senza nessun problema l'ho mandato al diavolo. Se siamo in chiesa non posso dire di peggio. Ma sì, tanti piccoli passi danno la, poi sminano un intero campo minato. Che dire, se uno pace con la propria coscienza è impossibile farlo, non, i pensieri ritornano sempre. Però, viva Dio, insomma, sei anche fatto un sacco di bene io con i miei uomini, quindi non posso non essere contento di questa nuova parte della vita che ho scelto.
Grazie, grazie. Adesso Cristiana ci aiuterà con la sua domanda a rovesciare un po' la prospettiva. Vediamo un po' che cosa ci dice.
Quando era ancora un bambino e la fabbrica era ancora di suo padre, non ha mai pensato che quello che faceva fosse sbagliato. E in qualche modo, quando è arrivato il momento di ereditare l'azienda, era contento di continuarla oppure si è trovato obbligato a farlo?
Partiamo dalla fine. Sicuramente mi sentivo obbligato a farlo per tanti motivi. Quando ero piccolo, sì, effettivamente mi saltavano fuori dei problemi, ma non più di tanto, perché era anche un mondo diverso. C'era, voi non avete vissuto la guerra fredda, che era una contrapposizione noi-loro. Noi sapevamo, Occidente, dove loro stavano, ad Oriente. Per cui tutta la difesa europea si basava su sistemi di mine differenziati, ma sempre mine erano. Quindi aveva una sua logica. Dove questa logica è venuta meno. E quindi io vivevo, scusate, stavo aprendo una parentesi, ma per rispondere alla domanda, sì, ogni tanto veniva qualche scrupolo. Fai la domanda a tuo padre ti risponde tanto le fanno tutti, come l'avevo detto, come io poi 30 anni dopo l'ho detto a mio figlio. Ma ripeto, la percezione dell'arma era chiara, netta, perché chiaro, netto era il nemico che avevamo di fronte. Con la guerra in Vietnam, con i conflitti regionali, in cui la guerra è diventata asimmetrica, in cui ad un esercito occupante si contrappone un popolo o una guerriglia che si agita e combatte, in cui non ci sono più da una parte o dall'altra trasferimenti regolari di armi, allora diventa difficile bersi le giustificazioni che ti danno. Perché tu, fabbricante, comunque interferisci con quella storia. E comunque, tornando alla domanda, niente, da piccolo io mi tenevo tranquillamente le giustifiche che mi dava mio padre. Quando sono arrivato in fabbrica ho cercato di modificare il modo di lavorare secondo quello che pensavo, però il mercato delle armi è qualcosa che stritola anche le intenzioni migliori.
Grazie, grazie. Torniamo a Nello e torniamo anche alla prossima domanda che ti verrà fatta, proprio sul raccontare la guerra per scoprirne i volti, no? E per scoprirne le dimensioni, le fattezze, perché solo un racconto adeguato permette di avere consapevolezza. Allora ascoltiamo questa domanda.
Buongiorno a tutti, sono Samuel. Si dice spesso che la verità sia la prima vittima di una guerra. Lei ha mai ricevuto delle minacce o delle intimidazioni per quello che ha portato alla luce, anche considerando tutte le...
Sì, no, la domanda è chiarissima. Fa parte del gioco, insomma, e non... Fa parte del gioco essere presi di mira, qualche volta nei posti in cui ti trovi, molto più spesso a casa. Poi di questi tempi i giornalisti sono molto scomodi, no? Però per fortuna io non vengo menzionato per nome. Qualche politico importante di questo paese dice quel giornalista cattolico fazioso e disinformato. E quindi si riferisce, presumo a me. Fa parte, diciamo, del gioco, soprattutto quando tu rompi il giocattolo. Quando tu rompi il giocattolo, e questo succede a tantissimi giornalisti, tantissimi colleghi, poi alcuni con pressioni più importanti, tant'è vero che in Italia ci sono molti giornalisti addirittura scortati, pensate che il paese, diciamo, tra le democrazie avanzate è il paese che ha il più alto numero di giornalisti scortati. E poi ci sono varie forme, diciamo, di pressione, di minaccia, di condizionamento. È vero che la guerra è sempre la prima vittima, scusate, la verità è sempre la prima vittima nei conflitti. Pensate che qualche tempo fa mi era capitato, quando ero stato in Siria, dal confine turco verso la Siria, mi ero fatto accompagnare da un mujahideen della fazione al-Nusra, che a quel tempo aderiva alla galassia di Al-Qaeda, quella di Osama Bin Laden dell'11 settembre, insomma quella roba lì. E quindi non è che fosse un santo, però lui mi accompagnava perché voleva dimostrare che loro non perseguitano i cristiani, che i cattivi non sono loro, ma quelli dell'ISIS. E non sai mai la verità, ecco, in questo senso dove sta. Poi ci sono le manipolazioni che arrivano in maniera molto raffinata anche dalla politica, dalle fake news, Recentemente è accaduto, non so se avete visto, una giornalista inglese è stata inviata nella sua città di origine in Galles per raccontare perché ci fosse tutta questa paura dei migranti, degli stranieri, visto che nella sua città oltre, mi pare, il 90% della popolazione aveva votato per la Brexit, cioè per l'uscita dall'Europa, motivandola come il pericolo dell'invasione degli stranieri. E quindi questa giornalista è andata nella sua terra d'origine, nel Galles, a cercare di capire che cosa stesse accadendo, e tutti in effetti confermavano questa paura, lei l'ha percepita, la leggeva nelle parole, negli sguardi. Quando è andata a controllare le statistiche ha scoperto che in quella città c'era un solo migrante che credo che fosse addirittura dell'Est Europa. E allora tu dici, ma cos'è accaduto? Cos'è accaduto? È come quando noi abbiamo paura dell'invasione, no? E nessuno nega che ci sono dei problemi di governo di questi fenomeni. Però forse cominciare a dire che il totale degli stranieri arrivati in Europa negli ultimi anni, dalla crisi siriana in poi, corrisponde in proporzione allo 0,8% della popolazione europea, perché sapete che noi europei, dei 28 paesi europei, finché siamo 28, siamo circa 400 milioni di abitanti, l'Europa geografica circa 700 milioni. Allora, 1 milione di migranti e profughi sono un problema se li concentri tutti insieme, lo capisco, ma in un'ottica di redistribuzione, di partecipazione, di solidarietà che dovrebbe essere obbligatoria per le ragioni che vi dicevo prima, visto che c'è un interesse in chi provoca conflitti, povertà, fame, dovrebbe essere molto più semplice, un po' come se qui adesso saremo, non so, 900.000 persone, supponiamo 1.000 qua dentro, arrivasse appunto lo 0,8% di 1.000, che cos'è? Saranno 8 persone, arrivassero qui anche a fare un po' di baldoria, noi ce la prenderemo anche, ci sono arrivati a fare, e domani mattina l'Eco di Bergamo titolasse invasione in Basilica. No, erano 8, hanno fatto un po' di storie, abbiamo faticato un po' a rimettere le cose in ordine, ma erano 8, non era un'invasione. Eppure voi sapete che questa narrazione continua. C'è un altro aspetto che però riguarda i conflitti, che io vorrei riportarvi, e che riguarda una cosa che diceva prima giustamente Vito, e cioè su come sono cambiati anche i conflitti, no? Una volta la guerra c'era un esercito con una divisa e un esercito con un'altra divisa. Un giornalista andava e sapeva che se incontrava una colonna di militari di un colore appartenevano a una fazione, un'altra divisa a un'altra fazione. Poi decidevi tu come arrangiarti, però era tutto abbastanza chiaro. Le guerre moderne invece non sono più affatto così. Se voi pensate che solo in Siria sono almeno 72 le fazioni che si sono date sangue in questi anni e che non hanno le mostrine addosso e spesso hanno le stesse facce e vestono anche allo stesso modo, portano sulla spalla tutti la stessa arma, la K-47, che è diventata l'arma universale, il Kalashnikov. Tu non sai mai con chi hai a che fare. E quindi anche da giornalista è diventato molto difficile, perché non riesci a raccontare chi combatte contro chi, e naturalmente ti porti anche la tua sana paura addosso. E poi c'è un altro elemento ulteriore che riguarda invece, Vito ricordava prima le bombe, Vito mi pare, o forse tu ricordava prima i missili intelligenti, no? Allora, se voi pensate anche questa, perché la prima grande manipolazione è una manipolazione lessicale, no? Quando si vuole abbassare il livello della preoccupazione dici che è un'arma intelligente, perché l'arma intelligente colpisce esattamente chi è brutto, sporco e cattivo e ha delle colpe. Poi l'onda d'urto di una bomba che colpisce magari un ospedale vicino non interessa più a nessuno. Però c'è un altro aspetto che è cambiato nei conflitti moderni, ed è questo. Voi non eravate nati, ma nel 1991 ci fu la prima guerra dell'Iraq, l'Italia partecipò, 91. Partecipò anche l'Italia, partecipò e durante le operazioni militari con una serie aerei da combattimento italiani, i Tornado, famosi Tornado, uno di questi Tornado fu abbattuto dalla contraerea di Saddam Hussein in Iraq, fu abbattuto e i due piloti furono catturati, Bellini e Cocciolone si chiamavano. Cosa accadde? Quando tu butti giù un aereo nemico, ottieni dei risultati da un punto di vista strategico, militare e psicologico straordinari, perché tu hai preso due prigionieri, li hai riempiti di botte, li mostri alla televisione, l'opinione pubblica italiana, che sapete è un'opinione di mamme soprattutto, comincia a domandarsi ma che ci stiamo a fare in questa guerra, quelli potrebbero essere i miei figli, guarda come sono ridotti. E quindi, come dire, tu impaurisci il nemico in questo senso. Galvanizzi le tue fila, perché dice abbiamo buttato noi, piccoli, poveri e sporchi, abbiamo buttato giù, come Davide contro Golia, il mostro nemico. E abbiamo catturato il nemico. Questo galvanizza e spinge molte, e tant'è vero che in qualche caso spinge anche la cosiddetta resistenza, a provare a resistere ancora. Ci abbiamo buttato giù uno, forse lo faremo con due o con tre. Nei conflitti moderni non è più così, ed è la ragione per cui non ci sono più le resistenze di un tempo. Quando sei in Siria, quello che senti, o in altri posti del mondo, è che un fischio che dura due o tre secondi, e poi c'è un'esplosione. Questo fischio che cos'è? È un missile, una bomba lanciata da un drone, da un aereo, quindi radiocomandato, a migliaia di chilometri di distanza, che spesso sta volando a 11.000 metri di altezza, che nessuno può sentire né vedere, e ti accorgerai che ti stanno attaccando quando è troppo tardi. E anche le rarissime volte in cui le contraeree riescono a buttare giù un drone, tu hai semplicemente fatto il solletico al tuo avversario, perché gli hai solo distrutto un giocattolo radiocomandato, e ce ne sono centinaia di altri pronti a fare lo stesso lavoro. E quindi la percezione psicologica che hai è: noi non possiamo fare niente per reagire. Cosa possiamo fare se vogliamo salvarci da una guerra nella quale abbiamo solo tre secondi per capire che sta esplodendo qualcosa, e quindi troppo poco per poterci salvare? Possiamo solo scappare. Ecco, questa è la grande dinamica e la grande contraddizione dei conflitti di oggi, per cui quando parliamo delle mine antiuomo, che pure sono presenti, con tutto il rispetto per l'amico Vita, stiamo parlando di preistoria, perché sì, sono molto presenti, ma oggi le guerre si fanno davvero in un altro modo, e purtroppo in un modo davvero peggiore.
Grazie.
Posso?
Certo.
Volevo dire, l'abbattimento di quegli aerei da parte delle forze irachene avvenne grazie all'utilizzo di missili antiaerei francesi, Roland si chiamavano. E negli anni a seguire, nelle mostre di armamenti che si tengono stabilmente, ce n'è stata una gigantesca un mese fa in Turchia e anche negli Emirati Arabi Uniti, nello stand di questa ditta, accanto al modellino del missile, c'era anche il cartellino scritto Combat Proven. Mi pare due o tre abbattimenti confermati in Iraq, ed era una per loro essere riusciti, loro occidentali, ad abbattere un aereo alleato occidentale, era una fonte di orgoglio, perché riuscivano a dimostrare l'eccellenza della loro tecnologia. Tutto qua.
No, ma perché poi appunto non ci sono più bianco e nero, ma le sfumature, gli interessi si incrociano e quindi diventa veramente complicato. Tu, Nello, prima parlavi di bombe che esplodono e di onde d'urto, no? E spesso e volentieri, lo avevi già anche accennato prima, però sarebbe bello adesso approfondirlo, quando la bomba esplode causa danni, no? Quando una guerra esplode non è poi solo un conflitto militare, ma ha delle conseguenze. Allora vogliamo sentire la domanda di Rebecca.
Quale relazione esiste fra il traffico di esseri umani, le migrazioni e le armi? Quanta illegalità e di che tipo all'interno di questi traffici? E che ruolo ha l'Italia nel traffico di armi e degli esseri umani? Grazie.
Io adoro gli incontri con i giovani per questa ragione, perché arrivano le domande più belle, più intelligenti e anche più complicate. Questa è la domanda veramente delle 100 pistole, perché... forse non dovrei dire delle 100 pistole perché
In questi anni quello che abbiamo verificato tante volte sul campo è che proprio le rotte del traffico di armi, di esseri umani e di droga sono perfettamente sovrapponibili e che molto spesso chi si occupa di trafficare armi ha responsabilità dirette anche nel traffico di esseri umani così come nella droga. Risolvo la questione italiana dicendo: l'Italia è uno dei grandi produttori di armi da guerra del mondo, siamo nell'ordine insomma dei primi 10 produttori al mondo, con una crescita costante, soprattutto negli ultimi anni, e la legislazione italiana, che ha avuto diciamo degli avanzamenti, comunque protegge molto le informazioni sulle esportazioni di armi, per cui è molto difficile sapere come le armi vengono esportate e verso dove. Pensate che nel caso delle bombe nello Yemen, di cui vi parlavo all'inizio, abbiamo scoperto questo perché non c'era possibilità di avere informazioni ufficiali dai governi italiani, perché le esportazioni sono proseguite da parte dei governi degli ultimi 5 anni, quindi di qualsiasi colore. E lo abbiamo scoperto attraverso un deputato tedesco che aveva fatto un'interrogazione alla cancelleria di Berlino e ha ottenuto la conferma che Berlino diceva: sì, la fabbrica è tedesca, ma non siamo noi a esportare le bombe, perché vengono fabbricate in Italia e ci pensa l'Italia. Noi dall'Italia non avevamo nessuna informazione, solo delle prove anche fotografiche, perché sono state fotografate di notte nell'aeroporto di Cagliari questi, diciamo, pallet con le bombe che venivano caricati su degli aerei cargo dell'Azerbaigian, che quindi facevano tutto un giro loro per arrivare poi nella penisola araba, e perché lì sul posto alcuni attivisti hanno fotografato i frammenti di queste bombe che recavano alcuni dettagli che sono tipici della produzione italiana. Quindi l'Italia è fortemente coinvolta nei conflitti a livello mondiale e l'aumento di esportazioni di armi negli ultimi anni è soprattutto generato dall'acquisto che arriva da paesi fortemente instabili. La nostra Costituzione dice che noi non possiamo esportare armi a paesi in guerra, però questo avviene. Poi sapete, c'è un trucco, perché se ci pensate, uno produce armi, poi non le può mandare in paesi in guerra, capito? È come fare la cioccolata e darla a un diabetico, cioè non è ovvio che c'è qualcosa che non torna. Allora di solito che cosa si fa? Si pensa di fare una guerra, io comincio ad acquistare armi qualche anno prima, comincio a lavorare su una serie di questioni politiche, militari e tattiche, finché si creeranno le condizioni per far partire il conflitto, e quindi ho gli arsenali pieni. Altre volte si usano le cosiddette triangolazioni, e cioè, per esempio in Libia in questo momento c'è una guerra, ma in Libia non si possono esportare armi da guerra secondo tutti i dettami delle Nazioni Unite. Allora vengono delle strane triangolazioni, per esempio tu vendi le armi a un paese che le può acquistare regolarmente e poi quello di nascosto le passa alle fazioni libiche. Oppure ci sono le cosiddette armi dual use, cioè degli apparecchiature civili, poi mi correggerà Vito, apparecchiature civili che possono essere facilmente trasformate in armi da guerra. Proprio in Libia sono stati indagati degli italiani che esportavano degli elicotteri per il soccorso sanitario, che poteva essere fatto perché non era un'arma da guerra. Peccato che con un kit di $10,000 si potessero montare dei mitragliatori su questi elicotteri e trasformarli quindi da Croce Rossa a armi da combattimento. Quindi questo diciamo è uno delle grandi questioni. Ricordo per esempio qualche anno fa un trafficante di uomini kosovaro, perché facevo la rotta balcanica dei migranti, il quale sostanzialmente si occupava di fare transitare i profughi lungo la rotta balcanica. Era il principale venditore soprattutto di fucili Kalashnikov e quindi armi. Attraverso di lui transitava la gran parte degli oppiacei che arrivano dall'Afghanistan e che vengono trasformati in eroina, tanto che c'è stato un nuovo enorme sviluppo dell'eroina, e sempre attraverso di lui era stata avviata una trattativa che non si sa come è finita, c'è un'indagine dell'Interpol che va avanti da qualche tempo, per la cessione di porzioni di uranio che sarebbero dovute servire a fabbricare la cosiddetta bomba sporca, che è il sogno di qualsiasi gruppo terroristico, cioè una piccola portatile arma nucleare che magari non ha effetti devastanti come può essere un'arma nucleare tradizionale, che può, come diciamo, uccidere
un milione di persone in un istante, ma magari la bomba sporca ne può far fuori 100.000. E quindi tutto passava attraverso questa singola persona, e c'erano coinvolti anche agenti dei servizi segreti di vari paesi. Lo stesso accade in Turchia, per esempio a Mersin, nel porto di Mersin, che è un porto franco, nel quale quindi non ci sono controlli, da quale transitano armi, esseri umani che arrivano regolarmente in Italia e in Europa, e via diciamo discutendo. Quindi le cose si sovrappongono, e allora se si vuole affrontare in maniera integrale questo fenomeno bisogna affrontarlo tutto insieme, non ti puoi occupare solo del traffico di armi se non ti occupi anche della droga e di tutto il resto. E proprio sulle questioni lessicali chiudo con un riferimento. Voi sapete che l'Italia per esempio partecipa ad alcune missioni militari, penso all'Iraq e all'Afghanistan. Non hanno avuto grande fortuna queste missioni militari, tant'è vero che la comunità internazionale è andata in Afghanistan per combattere i talebani e adesso fa gli accordi con i talebani per lasciare quel territorio. Ecco, se un migrante dall'Iraq o dall'Afghanistan chiede il riconoscimento dello status di richiedente asilo, scusate, di asilante in Europa, incontra moltissime difficoltà a essere riconosciuto come profugo di guerra, per una ragione semplice, perché siccome noi intendo dire noi Europa, noi Alleanza Atlantica, noi NATO, siamo andati lì per una missione di pace, se riconosciamo troppe, diciamo, richieste d'asilo, se accettiamo troppe richieste d'asilo, è come se ammettessimo che le nostre missioni sono fallimentari. E per questa ragione ci sono migliaia di persone che oggi non possono ottenere la protezione umanitaria perché noi di fatto siamo lì in missione di pace.
Grazie. Grazie. Adesso con Vito vorremmo un pochino approfondire i tuoi anni in Kosovo e poi a Sarajevo. E abbiamo la domanda di Carlotta.
Come si è sentito a camminare sul suolo disseminato da mine molto simili a quelle che lei un tempo produceva? E ha mai avuto modo di conoscere alcune vittime di queste mine?
Prima di rispondere vogliamo, anzi durante la tua risposta abbiamo delle foto che tu ci hai portato, no? Una breve sintesi della tua esperienza.
Ecco sì, quello vestito tipo Guerre Stellari sono io sulla sinistra e dell'anno scorso, cioè io ho smesso l'anno scorso le mie missioni di controllo dei campi minati. Come mi sono sentito? Guardando in faccia le vittime delle mine. Tante volte non ci si pensa, perché io con me avevo due sminatori ed un altro collaboratore, vittime di mine, non abbiamo mai avuto problemi, però, ripeto, quando c'è un rapporto professionale, si resta professionali. Altre volte, è certo, ti si stringe il cuore. Insomma, a me è capitato durante una convenzione per la messa a punto del Trattato di Ottawa, eravamo nel 97, ero consulente del premio Nobel Jody Williams e lì facevamo la nostra parte. Io, ecco, il fabbricante pentito, l'altro, ecco, la vittima di mina che reagisce bene, era un ex ufficiale inglese che era rimasto senza un braccio e senza una gamba. Allora avevamo la nostra figura da fare.
Scusami, intanto scorrono alcune immagini delle mine, poi magari ci soffermiamo su quella casa dove c'erano tutte quelle mine nascoste. lo diciamo anche poi alla regia.
E ci siamo trovati e niente, a fine giornata ci siamo trovati io e questo qua da soli al bar, e lui proprio è scoppiato, ha detto ma perché dovevo incontrare proprio te? Che fai? La cosa più cretina che mi è capitato è dire, ci facciamo una birra? Eravamo al bar. Quello mi guarda e fa, però offri tu. E me è logico, il minimo. Ah, vabbè, allora sì, e abbiamo continuato sbronzandoci tutta la sera. Succede anche questo. E poi, e vi chiedo scusa, chi lavora nello sminamento sa che siamo persone un po' esagerate, anche nelle, però viviamo anche delle situazioni esagerate. Vabbè, se, vediamo.
Se hai voglia di raccontarci alcune di queste foto.
Certo, questo era un caso tipico kosovaro. Questa era la casa standard kosovara. Immaginate che il 70% delle abitazioni rurali era stato distrutto con bombole di gas collegate a bombe a mano, per cui saltava il tetto e venivano sfondate le pareti delle case. E in più si trovavano, vedete in basso a destra, una mina che scoppia se viene pressata. Al centro una mina che scoppia se viene tirato un filo, a sinistra un ordigno inesploso, in alto a destra un ordigno inesploso. E questo era ogni volta un mettersi le mani nei capelli. Ma le abbiamo bonificate tutte.
Possiamo andare avanti con le foto?
Ecco, questa è la trappola in cui non bisogna mai cadere. Quella è una chiesa cattolica che è stata demolita con l'esplosivo, un villaggio cattolico completamente raso al suolo da altri cristiani, i serbi. E quando sono arrivato da cattolico sul cantiere mi sono sentito male. Direi odiato, ma violentemente odiato chi aveva fatto. Però quella croce bianca che vedete, quell'asta bianca che appena l'aveva messa una suora, che ha riconsacrato il suolo, ed è rimasta lì. C'era una casetta nelle vicinanze e lei ha fondato una comunità di recupero per tossicodipendenti ed è rimasta lì finché non l'hanno ricostruita. E con la chiesa si è ricostruita, intorno si è ricostruito il paese. Lì è successo un fatto molto strano, che i serbi, perché succede anche questo, avevano detto che avevano messo le mine, ma non ce n'era neanche una.
Però avete dovuto controllare.
Abbiamo dovuto controllare. Insomma, l'unica cosa che abbiamo trovato, l'unico eco strano del metal detector, è stato un rosario che abbiamo tirato fuori da sottoterra, insomma, ecco.
Chiederei alle regie di andare un attimo avanti, perché c'è quella foto in cui forse tu cammini in mezzo a una collina e poi si scopre quello che c'è.
Questo sono io che sto camminando.
E poi quella dopo, ecco,
ed era
cosa cammini in questa passeggiata.
Sì. E quindi dire, che cosa si prova? Sono qui e non posso dire effettivamente come mi sentivo. Oppure insomma, vabbè, mi sentivo proprio di merda e l'ho detto, poi se mi deve cadere sopra. Pensateci. Se vai oltre quella striscetta delimitata dai nastri gialli, sei morto. Ma insomma, si può costringere dei contadini, della gente a vivere così? Non era un fronte di guerra, era stato fatto per terrore. E allora tu ti convinci che hai fatto sempre la scelta giusta. Anche lì, per esempio, sono state trovate delle mine iraniane. Come cavolo ci sono arrivate, Dio solo lo sa.
Mi ricordo che un'altra cosa che avevi detto è che la maggior parte delle mine sono state messe dopo la guerra.
Sì, perché una volta che si sono accordati e hanno stabilito dei confini di tregua, hanno pensato bene di minarli e di non dare perché dato che non era previsto dagli accordi di pace questo, hanno nascosto i registri, aggiungendo casino a casino, nel senso che poi, ma in Bosnia abbiamo vinto noi, non hanno vinto loro,
E difatti nell'ultima
le mine le abbiamo
slide, nell'ultima foto, vediamo quello che dicevi tu, no? Un metro tolto alla guerra diventa un metro donato alla pace.
Guardate, ma cioè questa non è, sono veri, cioè questi avevano soltanto questo cavallo e si erano costruiti con una traversina ferroviaria e quattro assi un sistema per dissodare il terreno, e non potevano farlo perché c'era il sospetto che ci fossero le mine. Poi con questi siamo rimasti in contatto, poi ogni tanto siamo passati a trovarli, ma avevano solo quello. Succedono poi cose strane, poi se mi consenti, a noi una volta ci è arrivata veramente la preghiera di un villaggio a cui non poteva arrivare l'elettricità perché si sospettava che la linea elettrica fosse minata, i tralicci, perché dovevano ripristinare un semplicissimo cavo. A che vado a chiedere alle Nazioni Unite che ci finanziavano quel progetto e mi trovo davanti sempre il solito funzionario che dice sì, vabbè, ma qual è la valenza industriale, qual è il beneficio per la popolazione? Al che io non è che ho sbattuto i pugni sul tavolo, gli ho detto sì, fammi il piacere. Ci stanno quattro vecchi là sopra, arriva l'inverno, avranno freddo, non ho capito perché non devo fargli questo lavoro che mi costerà due settimane. È una cosa normale, purtroppo con la burocrazia non è normale, però poi l'abbiamo fatto lo stesso, perché poi, ripeto, trattare con gli sminatori non è molto semplice da un punto di vista caratteriale, insomma.
Ecco, togliere alla guerra vuol dire restituire alla vita. Allora chiamiamo un attimo qui Elisabetta, che ci presenta un momento molto importante della vita del Sermig.
Ecco, ogni volta che al Sermig ci troviamo insieme per condividere qualcosa, siamo soliti fare un gesto, che è il gesto della restituzione. E anche questa mattina qui con voi vorremmo farlo. Passeranno tra poco tra le nostre mani dei sacchetti. E questi sacchetti sono un'occasione per fare i conti con quello che siamo. Sono un'occasione per fare i conti con quello che abbiamo, con le nostre risorse, con le nostre capacità, con il nostro denaro. Sono davvero un'occasione per metterci di fronte alla nostra coscienza e chiederci che cosa possiamo restituire, che cosa possiamo condividere perché il bene si allarghi, perché il bene non rimanga solo per me. E allora la restituzione diventa davvero il modo per dare voce a chi non ha voce. Mentre adesso passeranno tra le nostre mani questi sacchetti di fila in fila, ascolteremo proprio il video di questa canzone, per chi non ha voce, del laboratorio del suono del Sermig, che è diventata l'inno dell'incontro di oggi, l'inno di questo appuntamento mondiale dei giovani della pace. Ecco, tutto il ricavato che raccoglieremo andrà a sostenere tutte le persone che hanno bisogno e che ogni giorno bussano alle porte dei nostri arsenali, e andranno anche a sostenere le spese per questa giornata. Ecco, in tanti amici in questi mesi ci hanno aiutato restituendo tutto quello che avevano per far sì che questa giornata si svolgesse, però ecco, le spese continuano a rimanere tante, e quindi vi ringraziamo già per tutto quello che donerete, vi ringraziamo per tutto il bene che insieme continueremo a fare.
Sono un ragazzo come tanti altri, con i capelli corti e gli occhi azzurri, un po' impacciato, timido e tremo a parlare. Sono un ragazzo pieno di sogni, la gente non sempre mi legge nel cuore, ma nel mio silenzio c'è sempre una voce che fa da motore. Voglio cantare per chi non ha voce e fare barriera a quell'odio sottile che arma la gente, che spinge alla guerra, che allontana il cielo dalla terra. Ho camminato sulle strade del mondo, dove ho visto l'odio cancellare la pietà, la vita innocente di tanta gente come me. Parole, azioni e silenzi che hanno calpestato la vita di tanti, invece mi batto perché sia pace, perché ci sia pace.
Grazie, grazie. Abbiamo ancora alcune domande per Nello e Vito, ci stiamo però dirigendo piano verso la conclusione. Vi ringraziamo però per la vostra attenzione, perché avete visto che comunque ci sono tante persone che hanno piacere di vedere questo bellissimo luogo di Bergamo e non è facile mantenere la concentrazione. Vi chiediamo ancora però uno sforzo, perché sul tema delle armi forse si parla un po' troppo poco, e questo sforzo è un investimento per la nostra vita, per le nostre scelte, per la nostra consapevolezza. Quindi rincominciamo subito con Davide.
Buongiorno. La mia domanda è: noi le guerre le vediamo solo in televisione, mentre il traffico di armi ci è un po' nascosto perché i media ne parlano poco. Eppure sia le guerre che il traffico di armi potrebbero influenzare la nostra vita. In che modo?
Grazie.
Sì, bella domanda. Ma allora, quando parliamo di armi parliamo di soldi. E quando parliamo di soldi parliamo di un certo modo di gestire il potere. Ad esempio, quando ci si occupa di denunciare determinati conflitti, ma anche determinati affari, la conseguenza che hai, nel caso dei giornali, ma non solo dei giornali, è che improvvisamente cominciano a sparire dei committenti pubblicitari, perché molti dei produttori di armi hanno interessi anche in altri settori economici, il turismo, i viaggi, piuttosto che il lusso. E allora un modo per condizionare l'informazione può essere questo, e cioè, ok, tu hai scoperto questa cosa, denunci i mercati armati, e io trovo il modo, attraverso mie società consociate, di far arrivare meno soldi alla tua informazione. E questo poi condiziona evidentemente tutti noi, perché sappiamo sempre meno, conosciamo sempre di meno, e viviamo in questa specie di bolla nella quale pensiamo che il mondo sia tutto così come lo abbiamo immaginato, ci viene raccontato e tante volte descritto. Ma in realtà poi le guerre e i conflitti appunto sono proprio tra di noi, perché se molte delle persone che noi incontriamo, e per esempio Sermic lo fa, ti domandassi ma chi è quella persona, che storia si porta dietro, forse la sua storia, la sua testimonianza ti porta la guerra a casa e ti fa capire come magari il tuo silenzio, il tuo non domandarti il perché, il tuo voler lasciar correre su certe cose proprio per il tuo interesse, alla fine rischia di essere complice di questi meccanismi. Quindi quello che suggerisco sempre è informarsi il più possibile, il meglio possibile, domandarsi sempre il perché delle cose, perché la nostra responsabilità oggi è maggiore che in passato, perché oggi non possiamo più dire non sapevamo. Una volta, come è accaduto all'epoca del nazismo, in altre circostanze, si poteva dire ma non sapevamo che cosa accadeva oltre la cortina, cosa c'era dietro quel muro. Oggi invece sappiamo molto. Dobbiamo avere però la capacità di mettere in connessione tutte le cose tra di loro, e lo sforzo un po' di unire i puntini, un po' come il gioco della settimana enigmistica.
Grazie. Ancora una domanda per Nello sulle dinamiche internazionali, sul ruolo degli stati. C'è Lorenzo.
Buongiorno. Negli ultimi anni abbiamo visto nella politica internazionale particolari interventi armati con lo scopo di portare la pace. Queste azioni spesso risultano come legali, sono considerabili legali, ma anche eticamente discutibili. Come può uno Stato e fino a che punto può spingersi oltre l'etica per scopi politici, economici e soprattutto di difesa? E in particolare potrebbe essere il rafforzamento dell'ONU una soluzione a questo? Grazie.
Grazie a te. Comincio proprio dalla fine. Io penso che abbiamo tutti bisogno anche di grandi sogni, e le Nazioni Unite sono state e sono un grande sogno, è una grande speranza. Il problema, come ricordava anche Vito prima rispetto ad alcuni episodi, è che poi diventano anche una macchina ipertrofica, e ricordiamo che le Nazioni Unite comunque non sono onnipotenti, nel senso che le Nazioni Unite sono un consesso del quale fanno parte 162, mi pare, stati del mondo, che ha un Consiglio di sicurezza, un parlamentino che decide più o meno tutto, e alcuni paesi all'interno di questo parlamentino hanno, diciamo, il diritto di veto, cioè se uno dice questa cosa non si può fare,
anche gli altri a maggioranza volessero farla, quella cosa non si può fare. Per cui quando delle volte si dice ma dov'è l'ONU, il problema è che l'ONU tante volte non può intervenire, il caso della Libia ad esempio, il caso della Libia dove per una serie di veti incrociati di interessi tra paesi l'ONU non riesce a fare tutto ciò che sarebbe necessario fare. E delle volte quando interviene, interviene con più fatica e con più difficoltà, e allora è diventato più facile dire è colpa dell'ONU che non è colpa degli stati che dell'ONU fanno parte. E gli interessi, diciamo, politici sono molto forti, quelli economici ancora più forti, oggi l'economia che condiziona la politica, non il contrario. E allora, diciamo, uno dei grandi temi appunto è qual è il ruolo degli stati in questi contesti. Ora, in alcuni conflitti, come è successo nella ex Jugoslavia, a un certo momento si è deciso di intervenire per mettere pace. Siamo in una chiesa e non possiamo raccontare tutto con precisione, però diciamo che molto di quell'intervento lo dobbiamo a Monica Lewinsky, e cioè che a un certo momento, un momento di grave difficoltà del presidente Clinton, le sue vicende sentimentali lo costrinsero in qualche modo a puntare su quello che accadeva nella ex Jugoslavia, perché in qualche modo spostavano l'attenzione da quello che accadeva a casa sua. E questo è quello che accade tante volte, nei conflitti e non solo nei conflitti. In generale io credo che in un mondo come questo servano delle volte delle forze di interposizione vera, un po' come quando c'è una rissa tra amici e prima o poi qualcuno si deve buttare in mezzo per separarli. Il problema è se il tuo compito è buttarti in mezzo per separarli oppure li vuoi separare riempendoli di botte. E capite che c'è una dinamica molto differente. E allora se uno Stato interviene, e purtroppo quello che accade oggi, lo ricordava prima anche Vito, è che tante volte anche i conflitti o le cosiddette guerre per la pace non sono altro che un modo per mostrare quanto sono efficienti le mie nuove armi. La guerra è diventata un modo perché io possa mostrare al mondo che la mia nuova arma funziona. E quando si dice il nuovo sistema antimissile in Israele sta funzionando perché ha intercettato, è un modo per dire che funziona, quindi altri possono acquistarlo. E quindi diciamo la guerra non è solo la guerra, ma la guerra è tante cose insieme.
Grazie. Torniamo ad approfondire. Grazie. Torniamo ad approfondire un po' l'esperienza di Vito e ci aiuta la domanda di Michela.
Buongiorno, io le volevo chiedere, è possibile che attraverso una serie di piccoli gesti si possa fermare un fenomeno così grande come il traffico delle armi? E che cosa possiamo fare noi giovani per fermare la diffusione e il libero accesso che hanno i civili alle armi?
È l'importante fargli i piccoli gesti, perché, ripeto, è come sminare. Ripeto, ogni gesto reale di pace, che sia logico, che sia ben pensato, anche se piccolo, funziona. Perché è come sminare, passo dopo passo. Anche organizzare l'accoglienza, organizzare l'aiuto nei campi profughi in Grecia, ricostruire in Siria, piccoli passi, che non è che tutti si devono lanciare in grandi progetti, ma sono testimonianze che cacciano la guerra. Certo, bisogna affidarsi per me alle organizzazioni che lo fanno questo, cioè lo spontaneismo è pericolosissimo, però cavolo se servono.
Grazie. Adesso c'è una domanda che riprende, giustamente un applauso. Una domanda per te, per la tua terra, perché c'è una questione interessante che riguarda proprio la Puglia, no? e che riprende anche un aspetto che aveva menzionato Nello prima, e la fa emergere Nicola con la sua domanda.
Buongiorno, ho una domanda per Vito. Il suo caso e il caso di molti altri, come possiamo pensare per l'Ilva di Taranto, sembrano dividere profondamente tra chi si batte per i grandi valori, come la pace e la salute, e chi proclama la necessità del lavoro. Si può uscire da questa contraddizione, da questa contrapposizione?
Indubbiamente fare armi come si fanno adesso è più semplice. Però produrre acciaio come si produce a Taranto è più semplice. Però, viva Dio, se guardate una fotografia, io vi prego di... Tanto Google Earth l'abbiamo tutti. Fate una zoomata sullo stabilimento di Taranto e anche là vi verrà un colpo al cuore a vedere le case attaccate a quel mostro industriale, perché era una vecchia concezione del lavoro. Ma immaginate distese di polveri di ferro e di carbone attaccate a un quartiere. Quando si dice che i bambini di Taranto muoiono, hanno perfettamente ragione, perché anche se le statistiche non sono significative, in quel quartiere sono significative, perché le statistiche sono riferite a tutta la città. Allora, in quel caso, tu che fai? Probabilmente devi spostare o la fabbrica o la gente. Sono problemi tecnici. Cioè, se avessero spostato il quartiere attaccato all'acciaieria, gli sarebbe costato 10 volte di meno degli interventi che hanno fatto. Perché purtroppo il vento non si può impedire, e quando soffia il vento, quelle case si riempiono di polvere rossastra che avvelena, non c'è niente da fare. Però bisogna avere intelligenza, dico, come sono ingegnere io, ci sono tanti altri ingegneri, ecco quando si fa il rapporto costi-benefici. Basterebbe poco per una riconversione, per riconvertire le industrie militari in industrie civili. Vogliamo fare il caso della Sardegna? Va bene? Andiamo in Ucraina. In Ucraina ci sono i più grandi depositi di armi del mondo, della ex Unione Sovietica. E l'Unione Europea sta finanziando un sistema per rendere inoffensive questi proiettili, levando l'esplosivo e trasformandolo in combustibile o in concime. E si usano gli stessi principi con cui si produce l'esplosivo. Cioè si può fare, basta volerlo.
Grazie. Dietro parole astratte, generali, ci sono però volti da scoprire, storie da incontrare e anche capire che è possibile fare dei cambiamenti. Allora siamo giunti all'ultima domanda, no? Ma per cambiare la propria vita bisogna anche cambiare un po' la propria mentalità, e questo ce la suggerisce la domanda di Mattia Pernello, e poi se vuole intervenire anche Vito.
Buongiorno, volevo chiedere a Nello, insomma, la mia domanda consiste nella cultura della pace. Dopo gli ultimi decenni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto in questi ultimi anni, sta scemando sempre più la nostra concezione di cultura della pace. Per esempio, per esempio, quando si parla di armamenti nucleari, adesso rispetto a 20-30 anni fa, le informazioni sono sempre più frammentarie e poco divulgate. Quindi volevo chiederle come potremmo riprendere questa nostra consapevolezza, potremmo accrescerla.
Grazie. La cultura della pace comincia dall'uso che facciamo ad esempio dei social network, no? Basta delle volte sfogliare il modo con cui ci relazioniamo con questi strumenti per capire che c'è un problema che riguarda non solo gli stati, ma riguarda le persone e il modo con cui ognuno di noi si rapporta con l'altro. Io delle volte finisco in mezzo a dibattiti, scontri, accuse, anche minacce, e poi magari incontri la persona, no? E quelli che ti sembrano leoni da tastiera non sono altro che dei gattini poi quando sono presi singolarmente. Per cui diciamo c'è un problema di linguaggio ed è un problema di valori, anche di principi, del modo con cui ci relazioniamo con gli altri. Non possiamo aspettarci che uno Stato faccia chissà quali cambiamenti se tutte le singole persone che ci stanno dentro non hanno, come dire, la premura, l'urgenza di rapportarsi dentro un sistema di relazioni di pace. Questa è la prima cosa. L'altra riguarda poi come sono fatti gli esseri umani. Io non ho una risposta, diciamo, esaustiva. Posso raccontarti quello che mi è capitato di vedere, anche di miracoloso tante volte, no? Un po' prima vedevamo quell'immagine di questi due contadini e mi veniva in mente la profezia di Isaia, no? Trasformeremo le spade in vomeri con questi contadini che tornano ad arare la terra. Ma penso anche a tante altre piccole storie di grande speranza che sono quelle che poi ci tengono in piedi, perché non è neanche facile nel nostro lavoro poi tornare a casa dopo aver visto e aver raccontato. E allora penso a Lence, una piccola donna balcanica di Veles in Macedonia, che tra l'altro qualche giorno fa ha incontrato il Papa, che alcuni anni fa si è vista passare sotto casa, perché lei vive sulla massicciata della ferrovia che collega, diciamo, la Grecia alla Macedonia del Nord, un gruppo di profughi. All'inizio si è impaurita, dopodiché è partito insieme ai vicini di casa un sistema di accoglienza e di assistenza informale. A oggi sono state assistite da questo piccolo villaggio oltre 250.000 profughi e migranti, e lei l'ha fatto come atto semplice di umanità. E quando tu dici a Lence, hai chiamato l'ONU, hai chiamato il tuo governo, lei dice, ma io sono un piccolo paese, figurati se chiamavo l'ONU. Adesso è l'ONU che va da Lence. Oppure penso al primario dell'ospedale, del pronto soccorso dell'ospedale di Mosul in Iraq, la città martire dell'ISIS, quando negli ultimi due anni, soprattutto durante il conflitto per espellere l'ISIS dall'Iraq, si è trovato sui tavoli operatori proprio quei miliziani che gli avevano sterminato la famiglia, gli avevano violentato le donne e tutto il resto. E quando lui ha cominciato a curare queste persone, i suoi colleghi dell'ospedale gli dicevano, ma perché lo fai? Questi sono quelli che ci hanno cacciato all'inferno. E lui rispondeva, perché noi non siamo come loro. Poi ci penserà la giustizia, e vi assicuro che finire in un carcere iracheno, forse molti di quelli preferivano non uscire dall'ospedale vivi. Però lo ha fatto, ed è quello che avviene in tanti luoghi del mondo da parte di tante piccole persone, che in semplicità, in spontaneità, decidono di reagire come possono con gli strumenti che hanno a disposizione. La sfida che ognuno di noi ha oggi non è più quella di dire arriverà l'ONU, è un problema del governo, ma comincio io dal modo con cui mi rapporto con gli altri, col mio vicino di casa, col mio compagno di scuola, con gli amici sui social, e poi finisce, diciamo, a grande livello, anche perché voi sapete che un certo modo di rapportarsi con gli altri condiziona molto la politica, visto che poi certi odi e certa cattiveria vengono cavalcati dalla politica che ha bisogno di consenso. E non c'è niente più facile che semplificare i problemi e banalizzarli, quando invece serve entrare più nella complessità del nostro tempo.
Grazie. C'era Vito che voleva ancora aggiungere.
Guardate, io sinceramente non credevo che saremmo arrivati in Italia appunto a questa lotta di notizie false, Pensate che durante l'assedio di Sarajevo, i media, il telegiornale, io l'ho visto in una registrazione, un telegiornale serbo dava la notizia che i sarajevesi davano in pasto agli animali del loro zoo i bambini serbi. Ma vi, insomma, era il 93, ma vi pare possibile una cosa del genere? Eppure il telegiornale ufficiale serbo, cioè la pace deve essere anche figlia della verità. E se non c'è verità, non c'è pace, quindi non mentiamo né agli altri né a noi stessi.
Grazie. In arsenale, tutte le volte che concludiamo un incontro, chiediamo ai ragazzi che hanno fatto le domande che cosa hanno imparato. Li avete visti lì con tutti i loro quaderni, hanno preso appunti, perché veramente noi possiamo cambiare la nostra vita se apriamo il nostro cuore. Se qualcosa dall'esterno ci entra dentro, ci commuove e ci fa entrare nelle dinamiche del mondo. Allora, ci daranno proprio un breve spot di quello che si portano a casa e che magari vi aiuteranno a portare a casa. Sì? Grazie.
Io ho capito che la guerra è un circolo di soldi, un affare dei potenti in cui il popolo ha le sue spese, è sulle spese.
Io ho capito che le armi uccidono solo e sprecano risorse.
Io ho capito che ognuno nel suo piccolo può fare tanto, però serve comunque anche tanto, tanto coraggio.
Io ho imparato che è necessario ripartire da chi non ha voce, dalle cose più piccole, per poter cambiare anche le cose grandi.
Io ho capito che tutto ciò che si vede ai telegiornali non è mai ciò che sembra.
Io ho capito che solo tramite la sincerità di tutti è possibile la pace.
Non esistiamo solo noi, ma ci sono anche contesti molto più difficili.
Non importa i gesti di pace che facciamo, l'importante è farli.
La verità è una vittima di questo mondo e siamo noi giovani che possiamo essere portavoce per poter far sì che il mondo migliori.
La pace è un concetto molto grande, ma che parte dai piccoli gesti della gente.
L'unione può permettere il cambiamento.
Grazie, grazie veramente ai giovani del liceo Mascheroni. Grazie mille ai nostri ospiti, a Nello Scavo, a Vito Alfieri Fontana. Vi ringraziamo di cuore, vi chiediamo ancora un attimo perché c'è un invito molto importante che vi vuole fare Elisabetta a nome di tutta la fraternità del Sermi. Grazie ancora.
Ecco, prima di salutarci, prima di ringraziarvi, due avvisi. Il primo è che troverete all'uscita nella chiesa dei banchetti dove ci saranno dei libri, dei CD. Ecco, tutto questo è un modo per approfondire un po' la conoscenza del Sermig, è un modo per continuare a camminare insieme, è un modo per continuare l'incontro che abbiamo fatto adesso. E quindi vi invitiamo davvero a fermarvi un attimo in questi punti. E poi l'altro invito che vi facciamo con forza è per questo pomeriggio. Vorremmo davvero, davvero essere in tanti, esserci tutti in Piazza Vittorio. Sfideremo il tempo, sfideremo la pioggia, ecco, vorremmo davvero far vedere che è possibile la pace, è possibile il bene, vorremmo dare gambe a tutto quello che abbiamo sentito questa mattina. E quindi davvero vi aspettiamo tutti dalle 15 in poi in Piazza Vittorio Veneto. sarà anche il modo per mettere la vostra faccia, mettere le vostre mani nel bene che possiamo fare. E quindi adesso vi verrà anche distribuita all'uscita un invito per oggi pomeriggio. La piazza si trasformerà in un mondo e capiremo davvero insieme che il nostro presente e il nostro futuro dipendono prima di tutto da noi, quindi ognuno ci deve davvero mettere il suo. Vi aspettiamo tutti e grazie ancora di cuore per essere stati qui.
Questi appuntamenti possono diventare la novità, ma la novità ci sarà quando i grandi verranno anche in massa, non a fare passerella, a chiedere di ascoltare i giovani.
Mondo. Voglio